Pace e bene, benvenuti ancora a questo nostro appuntamento di ogni primo sabato, illuminati proprio dal messaggio di Fatima, aiutati dagli scritti e le testimonianze di Suor Lucia, dei tre pastorelli, due suoi cuginetti santificati, canonizzati da Papa Francesco nel 2017 nel centenario. Cominciamo come al solito recitando insieme un'Ave Maria, mettendo proprio nel cuore di questa madre il nostro incontro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, la volta scorsa avevamo dato alcuni tratti dell'appello alla recita quotidiana del Santo Rosario. Al termine, o verso la fine dell'incontro, citavo un pezzettino di Suor Lucia negli appelli del messaggio di Fatima, dove parlava e scriveva rispondendo a una domanda: perché la Nostra Signora ci ha ordinato di recitare il Rosario tutti i giorni e non ci ha ordinato di partecipare tutti i giorni alla Santa Messa. È una domanda che mi è stata rivolta molte volte, scrive Suor Lucia, alla quale vorrei rispondere adesso. Proprio in questi tempi nei quali ciascuno di noi, in termini diversi ma anche in modo diretto, soprattutto in molte zone dell'Italia e anche del mondo, sono interessate da una situazione particolare legata a questa diffondersi del virus che cambia le abitudini di molti di noi, anche le abitudini di preghiera, le abitudini celebrative. Sappiamo tutti delle cautele e delle limitazioni alla partecipazione anche alla Santa Eucaristia con dolore, come hanno sottolineato anche tutti i vescovi, soprattutto quelli interessati delle zone più colpite dal virus e quindi dai limiti. Ecco, ci può venire in aiuto questa risposta di Suor Lucia proprio riguardo a coloro che non possono partecipare alla Santa Eucaristia. La recita del Santo Rosario, individualmente, collettivamente, nei limiti del possibile, in famiglia, quei pochi che ci si può radunare, diventa un modo per entrare in comunione con Dio. E proprio in questo senso ci viene in aiuto lo scritto di Suor Lucia che vi voglio leggere proprio anche in questi tempi, incoraggiando tutti che in questi tempi non si può partecipare alla Santa Eucaristia, di unirsi a fare questa catena di preghiera, a partire da oggi, primo sabato del mese, ma anche domani, giorno del Signore, la domenica, e così via. E allora così scrive Suor Lucia, riguardo alla domanda per cui ha detto di recitare ogni giorno Santo Rosario e non partecipare alla Santa Messa, credo che Dio sia Padre, e come padre si adegua alle necessità e alle possibilità dei suoi figli. E continua, se Dio avesse chiesto di andare tutti i giorni a partecipare alla Santa Messa, a fare la comunione, sicuramente molti avrebbero detto, con giusti motivi, che non era possibile. Alcuni a causa della distanza che li separa dalla Chiesa più vicina, altri perché non glielo consentono le occupazioni, i doveri di Stato, di lavoro, le loro condizioni di salute, eccetera. Invece la preghiera del Rosario è accessibile a tutti, poveri e ricchi, sapienti e ignoranti, grandi e piccoli. Tutte le persone di buona volontà possono e devono ogni giorno recitare il Rosario. E perché? Per metterci in contatto con Dio, per ringraziarlo dei suoi benefici, e chiedergli le grazie di cui abbiamo bisogno. È la preghiera che ci porta all'incontro familiare con Dio, come il figlio che va dal padre, per ringraziarlo dei benefici ricevuti, trattare con lui le sue faccende private, ricevere i suoi consigli, il suo aiuto, il suo sostegno e la sua benedizione. Ecco, vedete come risponde Suor Lucia, anche possiamo farne tesoro in questi tempi, dove proprio l'impossibilità per larga parte della popolazione, anche italiana, soprattutto del centro-nord Italia, impossibilitata a partecipare alla Santa Eucaristia, soprattutto quella domenicale, tenendo conto che c'è una legge generale della Chiesa che dice appunto che all'impossibile nessuno è tenuto, quindi l'assolvimento del precetto festivo viene garantito dall'impossibilità, non si fa peccato, per essere più sintetici, non partecipando alla Santa Eucaristia. Certo, uno avrebbe desiderato di più partecipare come faceva di solito, e anche e soprattutto in momenti magari difficili, ma l'impossibilità appunto assolve. Però questo non fa venir meno innanzitutto il desiderio e poi la preghiera. Vedete che questa messa in contatto con Dio può avvenire anche attraverso, certo, tantissime forme di preghiera, ma il rosario può essere un buon strumento per la comunione con Dio nell'impossibilità di accostarsi a Lui nella celebrazione eucaristica. E continua Suor Lucia: dato che tutti abbiamo bisogno di pregare, Dio ci chiede come gesto quotidiano una preghiera che è alla nostra portata. Che si può questa preghiera si può fare sia in comune che in privato, sia in chiesa, adesso le chiese sono aperte, in certi momenti si può entrare privatamente, come a casa, in famiglia, da soli, quando si viaggia, durante una tranquilla passeggiata in campagna, eccetera. La madre di famiglia può pregare mentre dondola la culla del suo figlio piccolo e riordina la casa. La nostra giornata ha 24 ore, non sarà poi tanto se riserviamo un quarto d'ora alla vita spirituale, alla nostra conversazione intima e familiare con Dio. Ecco, è importante allora quello che abbiamo sentito da Suor Lucia, e credo che anche incoraggi ciascuno di noi, ripeto, in questi tempi un po' particolari, sapendo che a chi desidera la comunione con Lui, Dio si manifesta. Quindi è proprio una buona, credo, opportunità anche questa di manifestare al Signore attraverso la preghiera il nostro desiderio di comunicare con Lui, anche pregare facendo proprio una catena di preghiere che ci uniscano a tutti i nostri fratelli e sorelle credenti sparsi nel mondo, come già da Fatima viene irradiato da decenni questa pratica di comunione. Adesso con i mezzi di comunicazione ci si può collegare anche con la cappellina di Fatima o altri luoghi sacri, ricordiamo Lourdes, la stessa Radio Mater, che propone tanti appuntamenti di preghiera comunitaria. Ancora di più in questo tempo c'è la necessità di pregare e fare comunione di preghiera, affinché questa prova a cui è sottoposta l'umanità abbia uno sbocco di grazie, proprio con l'orizzonte segnalato autorevolmente proprio dalla Vergine Maria: alla fine il mio cuore immacolato trionferà, è quello il faro verso cui è diretta la nostra storia, condotta sempre da Dio, lo ricordiamo, e Fatima lo esprime molto bene. La storia dell'umanità, benché in mezzo a tempeste e a flutti anche avversi, in mezzo a tante traversie, viene condotta dal Padre per la salvezza degli uomini, a cui è lasciato però certamente la libertà, ed ecco la sfida, ed ecco di pregare e stare in comunione con Dio cui è data la libertà appunto di corrispondere o meno. Proprio in questo senso l'appello che vedremo oggi, fatta questa premessa sulla preghiera che pensavo anche utile per questi tempi, come in cui è difficile, anzi per molti è impossibile in certe zone dell'Italia partecipare alla Santa Eucaristia, unirsi in preghiera attraverso il rosario. L'appello che vedremo ora è proprio, per così dire, preparato da quanto abbiamo detto in precedenza, è l'appello alla devozione al cuore immacolato di Maria, partendo proprio da quello che la Madonna disse a giugno nell'apparizione, nella quale ebbe una particolare manifestazione del cuore immacolato. La Madonna disse: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che racchiude in sé una grande chiamata proprio a abbracciare questo invito, ma un abbracciarlo cristianamente con un volto particolare dato alla spiritualità, perché il cuore immacolato di Maria nell'apparizione di giugno si mostra coronato di spine e quindi con un tratto caratteristico, si mostra appunto ai pastorelli e quindi attraverso di loro anche a ciascuno di noi, anche nelle apparizioni successive nella quale la Madonna dona la pratica dei primi sabati, come desideroso di riparazione, facendo una premessa che il cuore, nel linguaggio biblico e quindi della rivelazione, e quindi come Dio vuole che noi intendiamo questa sua modalità di manifestarsi, questi concetti, il cuore è il centro della persona, è quello che lo caratterizza nella sua realtà più intima, e il cuore designa proprio il volto vero di ogni individuo, che immagine e somiglianza di Dio deve, o meglio a seconda della sua disposizione interiore, fa risplendere o meno il volto di Dio impresso dentro di lui, e quindi in fondo definisce quello che uno è nel più profondo. Il cuore della Vergine Maria è immacolato perché lei è santa, la tutta santa viene chiamata. La sua vita, la sua anima, le sue intenzioni, i suoi pensieri, il suo modo di essere è completamente luminoso, è virtuoso. La Madonna è giusta, la Madonna ha fede, aveva, almeno adesso ha la visione beatifica. La Madonna aveva tutte le virtù umane e soprannaturali al massimo grado, e lei le ha sviluppate nella sua vita con la sua risposta libera. Il cuore immacolato di Maria allora diventa per noi, essendo quello di una creatura, un modello, ma anche un luogo particolare dove possiamo attingere grazie, perché questo è il bello di Dio, che quando trova corrispondenza in una persona, e la Madonna l'ha fatto in un modo mirabile, quella persona diventa un'irradiazione di bene per il prossimo. Dio, quando chiama a sé, la comunione con lui non crea chiusure ma aperture di fede, di speranza, di vicinanza, e quindi ecco perché Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio immacolato cuore. Vuol dire che in questo tempo Dio vede il bisogno, la necessità, l'esigenza proprio dell'umanità nel più profondo, al di là dei problemi contingenti che può attraversare il mondo, la società, i vari popoli, le nostre anche esperienze personali, familiari e comunitarie. Il bisogno maggiore dell'umanità è entrare in comunione con Dio, e questo tempo attraverso quel cuore immacolato, cioè guardare alla Madonna nella sua realtà più intima, è quello che vedremo dopo la pausa. Bene, continuiamo nella seconda parte, l'appello di Suor Lucia di Fatima alla devozione al cuore immacolato di Maria, che nasce proprio da una frase rivolta ai pastorelli dalla Vergine stessa, il 13 giugno del 1917, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Aggiungendo questa frase, a chi l'accetta, questa devozione, io prometto la salvezza. Queste anime saranno amate da Dio come fiori collocati da me per ornare il suo trono. Abbiamo accennato in precedenza che il cuore, al di là di ogni interpretazione sentimentalistica o superficiale, nella Bibbia intende descrivere l'intimo, diciamo il centro della persona, il luogo dove si fanno le scelte di bene e di male, dove si sceglie di essere in comunione con Dio o contro, dove in qualche modo c'è il nucleo più intimo della persona. La Vergine Maria, immacolata con tutte le sue prerogative, nel suo cuore appunto vive in pienezza l'amore di Dio, a cui lei ha corrisposto pienamente nella sua vita e ancor più adesso che nella beatitudine eterna. In qualche modo è ripiena, ma abbiamo fatto cenno in precedenza, ripiena di questa pienezza che non tiene per sé, ma è proprio di Dio, quando fa dei doni e viene corrisposto, mettere nel cuore di chi corrisponde il desiderio di comunicare questo bene. Allora questa volontà di Dio espressa a Fatima di stabilire la devozione al cuore immacolato di Maria diventa in qualche modo un attingere alla Madonna, da lei, le grazie necessarie per vivere cristianamente, specialmente in questi tempi. E Suor Lucia lo descrive in un modo suo personale, che diventa anche significativo per noi, che ci apre un po' questo grande mistero, proprio un mistero del cuore immacolato di Maria. Giacinta amava ripetere cuore immacolato di Maria, cuore immacolato di Maria, mossa da una grazia interiore, le piaceva anche soltanto dire questo titolo per inebriarsi e entrare in qualche modo in comunione con lei. Suor Lucia descrive così questa realtà: Stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria significa portare le persone ad una piena consacrazione di conversione, donazione, intima stima, venerazione ed amore. È in questo spirito di consacrazione e conversione che Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. Due parole importanti, consacrazione e conversione, poi Suor Lucia le descriverà, ma sono due tratti importanti perché ci dicono anche il motivo di fondo di tutte le apparizioni, ma ora stiamo vedendo in particolare quelle di Fatima, in qualche modo di quello che si è perso anche nei nostri tempi, cioè la sacralità della vita in tutti i suoi aspetti, come espressione umana e cristiana di una realtà più ampia, più alta. Si è insistito molto sulla laicità, sul distacco e tutto, ma anche in questi tempi di prova vediamo che abbiamo bisogno di una guida più alta, di un senso più profondo. E l'uomo non può bastare a se stesso, può farlo un essere inanimato, può farlo un essere non cosciente, senza anima, ma l'uomo non può non consacrare la vita, l'esistenza e tutto quanto a Dio, perché gli taglia come il cordone ombelicale. E quindi per comprendere ed entrare in questo mistero, questa devozione al cuore immacolato, uno si può chiedere, ma cosa devo fare, come devo accostarmi? Innanzitutto, Suor Lucia dice, consacrazione. Quindi porta una dimensione soprannaturale. Consacrare vuol dire rendere sacro, vuol dire aprirsi al soprannaturale, vuol dire rendersi conto che la vita di qua ha senso solo in rapporto a Dio e all'eternità, che è il luogo di Dio stesso, ma anche il luogo a cui è chiamato l'uomo. Tutti noi siamo chiamati lì, proprio alle realtà stabili. Il secondo è quello che nasce proprio anche da Fatima, è quello della conversione. Vanno insieme consacrazione e conversione, perché la tendenza dell'uomo fin dall'inizio è quello di appropriarsi dei beni di Dio e dimenticare il soprannaturale, quindi rovinare se stesso. È come usare di uno strumento in un modo improprio. Se vado a tagliare una pianta solida con un bisturi, distruggo il bisturi e rovino la pianta. Non è indifferente per l'uomo vivere o meno in rapporto al soprannaturale. Ecco perché la conversione diventa in qualche modo associata alla fede. Chi conosce Dio, chi si apre al suo mistero, chi accetta e accoglie la sua creaturalità e l'onnipotenza di Dio, creatore, si converte. È bello vedere anche nella storia dell'umanità e della Chiesa, è bello vedere anche negli scritti che sono depositati in tanti modi nel santuario di Fatima, come l'incontro attraverso la Vergine Maria con Dio viene attraverso la conversione. L'ateo, il lontano, colui che magari ha vissuto male, no, non lo fa così, ma è sempre in rapporto con Dio. Quando incontra Dio si converte. Quindi queste realtà vanno insieme. La devozione al cuore immacolato di Maria ci porta lì, perché il cuore di Maria è un cuore consacrato e convertito, potremmo dire. Un cuore pieno di Dio e quindi pienamente realizzato, vedendolo dal punto di vista dell'uomo. Noi siamo molto attenti in questi tempi a realizzare l'uomo. Bene, l'uomo senza Dio non si realizza, perché può sviluppare delle parti di lui. tutto l'ingegno che Dio ha messo nell'uomo, la capacità di costruire qualsiasi cosa, viene espressa, ma gli manca la radice, se manca il fondamento soprannaturale. È un'espressione che può essere anche ammirabile, ma vuota di significato. Avviene questo tante volte in modo anche plastico, sì. Nelle persone che raccontano le loro storie dicono: ma ho fatto tanto, ma perché? A volte viene questo, si incontrano persone che hanno costruito, hanno lavorato, hanno fatto e si chiedono il senso di quello che hanno fatto, proprio perché l'uomo deve consacrare tutto. La Madonna l'ha fatto, il suo senso era sempre Dio, vivere per Lui, lavorare per Lui, ascoltare Lui, donarsi a Lui, e l'ha fatto in un modo mirabile, ricevendo proprio la chiamata da parte del Signore ad essere madre di Dio e quindi una portatrice di salvezza che collabora con Lui fino alla fine dei tempi. Ecco perché accostarsi alla devozione al Cuore Immacolato di Maria non consiste immediatamente in una serie di pratiche. Suor Lucia non comincia dicendo: per essere devoti al Cuore Immacolato di Maria bisogna recitare questa preghiera, bisogna dire questi rosari, bisogna partecipare ai primi sabati del mese. Queste sono cose che vengono dopo e che dobbiamo ricordare sempre, così come la nostra esperienza di fede non può limitarsi ad alcune pratiche, ma deve avere un'anima, sapendo che quell'espressione di preghiera deriva non da una recita meccanica o da assolvere alcune modalità stabilite, ma diventa un'espressione di, usando i termini di Suor Lucia, di consacrazione, cioè portare Dio nella mia vita, in quella del mondo, associata alla conversione. Quando Dio entra, cambia, perché le nostre espressioni spesso sono, se non peccaminose, imperfette. Abbiamo bisogno di cambiare rotta, come una nave ha bisogno della rotta giusta, ma ha bisogno di qualcuno che sia al timone e che diriga le direzioni esatte. Possiamo fare un'altra breve pausa.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater e sta andando in onda gli appelli del messaggio di Fatima, catechesi a cura di padre Alberto Rocca e dei servi del Cuore Immacolato di Maria. Dopo queste prime parti delle sue esposizioni vogliamo aprire anche, ricordare che potete intervenire in diretta su questa trasmissione componendo il numero 031 64 60 00 per la diretta, oppure mandare un sms al 331 79 14 523 o un'email a diretta @radiomater.org. In attesa delle vostre chiamate ritorniamo la parola a padre Alberto per il proseguo della catechesi.
Il nostro incontro, rilanciati e anche illuminati da Suor Lucia di Fatima, che ci apre in qualche modo una finestra su quella che fu la sua esperienza carismatica, diremmo lei insieme ai pastorelli, di entrare in pienezza nel cuore immacolato di Maria, coglierne non solo la carica, diciamo, affettiva, ma anche quei tratti che fanno apparire sempre di più la bellezza della Vergine Maria, il suo ruolo nei nostri confronti come corredentrice che collabora con il suo Figlio Gesù Cristo alla nostra salvezza e redenzione, e anche appunto questa chiamata particolare ad essere colei che diffonde la devozione al cuore immacolato di Maria. Dio vuole stabilire nel mondo questa devozione, partendo appunto dalla fede e dalla conversione, perché guardando al cuore immacolato di Maria siamo condotti a Dio e a un cambio di vita di cui abbiamo tutto bisogno. Un tratto successivo che esprime Suor Lucia riguardo al cuore immacolato di Maria lo fa attraverso un'immagine molto bella che paragona appunto, o meglio introduce un elemento interessante che va a aprire un'altra luce al cuore immacolato di Maria. Così scrive: tutti sappiamo cosa rappresenta in una famiglia il cuore della mamma, è l'amore. Infatti, continua Suor Lucia, è l'amore che porta la madre a vegliare accanto alla culla del figlio, a sacrificarsi, a darsi, a correre in difesa del figlio. Tutti i figli confidano nel cuore della madre, tutti. Sanno di avere in esso un luogo di intima predilezione. Fatta questa premessa, dice, lo stesso avviene con la Vergine Maria. Così dice il messaggio, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Il cuore di Maria, continua, è quindi per tutti i suoi figli il rifugio e la via verso Dio. Bello vedere come attraverso l'esempio della madre Suor Lucia dà questa immagine plastica, significativa, di quello che è il tratto caratteristico della Vergine Maria. La sua maternità reale, autentica, la Madonna è madre di Dio, è un dogma della nostra fede, si estende a tutta l'umanità. Madre del Verbo incarnato e madre di tutti coloro che il Verbo incarnato ha portato nel suo cuore attraverso il suo sacrificio, la passione, morte e resurrezione. Quindi ciascuno di noi, dice Suor Lucia, può trovare un rifugio lì. Quella frase che riporta, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio, la Madonna la disse a Suor Lucia proprio durante l'apparizione di giugno. Dopo aver detto vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, aveva annunziato a Lucia, che era l'unica che aveva questo dialogo con la Vergine Maria. Giacinta ascoltava, sentiva e vedeva, ma non interloquiva. Francesco vedeva soltanto e non sentiva. Perché la Madonna disse, Giacinta e Francesco li porto tra poco in cielo, ma tu resti qui ancora per qualche tempo, perché Gesù vuol servirsi di te per farmi conoscere ed amare. Allora Suor Lucia, un po' spaventata, dice, ma resterò qui sola? E la Madonna le rispose, no, non ti scoraggiare, io non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Ecco, questa frase è importante, perché Suor Lucia le estende nel suo significato più profondo a tutti. Dice, il cuore di Maria è quindi per tutti i suoi figli il rifugio e la via verso Dio. Non solo lei si sente investita, il Signore le fa percepire con una grazia speciale questa cosa. che quel messaggio ricevuto da lei, il mio cuore immacolato, sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio, è rivolta a tutti, perché lei è una dei tanti figli di questa madre, la Vergine Maria, che è venuta per manifestare la sua maternità verso tutti coloro che il suo figlio Gesù Cristo ha redento. E quindi è una chiamata anche per ciascuno di noi. Quello che potrebbe sembrarci a primo acchito una grazia riservata a Lucia, agli altri due veggenti, quindi una realtà straordinaria, certamente nella sua manifestazione è stata straordinaria, non a tutti noi è dato, anzi, a loro di vedere la Vergine Maria, avere esperienze soprannaturali e farsi tramite di quel messaggio, ma il messaggio di Fatima esprime questo fatto, la consacrazione, la devozione al cuore immacolato di Maria è per tutti. Tutti noi, attraverso questo cuore, possiamo trovare rifugio nel cammino verso Dio e avere, appunto, attraverso questa devozione, la via per andare a Dio. Ed è non secondaria questa cosa, innanzitutto perché viene da Dio stesso. La Chiesa ha approvato il messaggio di Fatima e quindi ne dà garanzia di autenticità, quindi le parole espresse sono una via sicura. E poi perché appunto diventa un manifestare in pienezza il ruolo della Vergine Maria, che è quello di accompagnare i figli finché tutti siano redenti. Il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium lo dice bene, che coopera alla redenzione dei figli, coopera con la grazia di Dio e quindi anche le sue manifestazioni soprannaturali sono in questa linea. Fino alla fine dei tempi la Madonna interviene nella storia, mandata da Dio, e attraverso di lei si può arrivare a Dio. In conclusione, attraverso queste brevi note, brevi tratti, quello che sottolineo a Suor Lucia è che questo cuore immacolato deve essere il rifugio e la via che porta a Dio. Sottolineando il fatto che questa realtà storica che viviamo nel tempo è segnata dal peccato, ne fa riferimento proprio in questi appelli. Già Dio stesso, in Genesi 3,15, dopo la caduta, non lascia l'uomo solo, ma promette, questa interpretazione viene molto sviluppata nella patristica, in inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno. Si interpreta primariamente come Gesù Cristo stesso, stirpe eletta del Padre, la Chiesa, ma anche, come dicevamo, dai padri della Chiesa, la Vergine Maria. Una nuova generazione che nasce da questa donna, che trionfa nella lotta contro la generazione di Satana fino a schiacciargli la testa. E Suor Lucia dice, Maria è la madre di questa nuova generazione, come se fosse un nuovo albero della vita piantato da Dio nel giardino del mondo, affinché tutti i suoi figli possano nutrirsi dei suoi frutti. Bella questa immagine, la nuova generazione. Fa venire in mente appunto l'immagine di Sant'Agostino, la città di Dio, delle due città, quella di Dio e quella del demonio, che a fianco, come il buon grano e la zizzania, incedono sulla via della storia, ciascuno costruendo il suo percorso, ma sapendo con certezza nella fede che è il disegno di Dio che trionfa. Quindi, abbracciando la devozione al cuore immacolato di Maria, come sottolineata Fatima, si partecipa e si entra in questa schiera di umanità sperando che tutti ne facciano parte, desiderando che sempre più persone l'abbraccino, che è la nuova generazione, quella che schiaccia la testa al demonio e fa trionfare Dio. Ecco perché il cuore immacolato diventa una via, un rifugio, diventa una presenza continua, diventa un'intercessione, diventa un modello, guardare la Madonna, imitare le sue virtù, la sua purezza, la sua fede, la sua carità, il suo perseverare, il suo essere attenta a tutti, il suo non scoraggiarsi, ma soprattutto il suo rivolgere sempre lo sguardo a Dio. Proprio per concludere, prima di eventuali domande, ricordiamo in questo senso la fine dell'apparizione del 13 giugno. Suor Lucia scrive così: quando, dopo aver detto il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà a Dio, fu nel pronunciare queste ultime parole che la Madonna aprì le mani e ci comunicò per la seconda volta il riflesso di quella luce immensa nella quale ci vedevamo come immersi in Dio. Ecco il risultato, anche per loro con una visione soprannaturale, diremmo eccezionale. La testimonianza e la conferma, aprirsi alla devozione al cuore immacolato di Maria, pregarla, imitando la Madonna, pregando il rosario, ecco le pratiche vengono alla fine. Celebrando i primi sabati del mese, la Madonna fa entrare, attraverso la consacrazione della nostra vita e la conversione, ne abbiamo bisogno, nella luce di Dio. Ecco il significato profondo che Suor Lucia ci invita a cogliere dell'appello alla devozione al cuore immacolato di Maria e interpella ciascuno di noi. Possiamo lasciare spazio a eventuali interventi.
Ricordiamo ancora che potete intervenire in diretta al numero 031 64 60 00 oppure mandare un sms al 331 79 14 523. Abbiamo accolto gli appelli del messaggio di Fatima a cura di padre Alberto Rocca e dopo la sua esposizione allora accogliamo le vostre telefonate. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo Rita che si chiama da Alessandria. Prego.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Sono d'accordo su tantissime cose, però volevo farmi spiegare questa cosa. Cioè la Madonna a un certo punto dice Marto e Giacinta li porto con me e tu rimarrai qui, no? E quindi sono morti. A Lourdes, poverina, io sono molto, molto devota di Bernadette, ho una cartolina in cui è morta nella sua tomba, la bacio e le dico, povera bambina, cosa non ha dovuto passare? Ecco, mi sembra un'incongruenza, noi chiediamo grazie per la salute, cioè a quanto pare non dovremmo farlo.
Va bene, le rispondo via radio, grazie. Beh, la domanda di sempre, credo che molto ci aiuti, noi cristiani dovremmo ancora riattingere e rimparare in questo tempo di Quaresima guardando nostro Signore Gesù Cristo. Tutti coloro che credono in Lui compiono lo stesso percorso che è segnato dalla sofferenza ma non fine a se stessa. Gesù patisce ma in vista della resurrezione. Alla fine soprattutto si manifesta questa realtà in chi è più in comunione con Lui. Anzi, sono grazie mistiche che il Signore dona per associare alla sua sofferenza, per aumentare la gloria. San Giovanni nel suo Vangelo lo esprime bene. Riguardo ai pastorelli, li vediamo anche sofferenti, ha accennato prima a Santa Bernadette, ma se le avessimo chiesto cosa daresti in cambio, un po' la domanda che fece la Madonna San Massimiliano Kolbe, che corona vuoi, quella della gloria o quella della sofferenza qui sulla terra, ha detto no, scelgo la volontà di Dio perché è più bella. Piuttosto chiederemmo la domanda a Santa Bernadette, ai santi pastorelli, che grado di gloria, che beatitudine state vivendo ora che vi siete uniti così a Gesù Cristo da assumerne anche i tratti visibili nella vostra vita, perché la sofferenza termina ma prepara una quantità smisurata di gloria, come dice la Scrittura. In questa linea capiamo bene che anche il sacrificio di altri, e quindi la Chiesa sempre insegna e dice, non, la sofferenza va accolta quando inevitabile, bisogna cercare sempre la salute, il benessere, tutto, ma non sono valori assoluti. Se uno, supponiamo per farsi una gita al mare, fa una rapina alla banca, compie un male morale che va a distruggere tutto il bene che può uscire dal fatto di avere un bene, un beneficio. Ecco, in questa logica, forse banale, ma si può comprendere qualcosa. Comunque sempre lo sguardo su Gesù Cristo è fondamentale.
Ecco, Padre Alberto, abbiamo un messaggio che ci è giunto da Renato, che ci chiama da, è mandato da Pisa. Padre, non le sembra che il cristiano oggi ha forse più paura della sofferenza fisica che perdere l'anima?
Eh sì, certo, fare un discorso generale è sempre difficile. Il cristiano siamo noi, ognuno con le sue sfumature, debolezze, doti, momenti. Credo che tante volte si può dire che dove diminuisce la fede, diminuisce anche la forza di accogliere, abbracciare i momenti difficili, le sofferenze e dargli un significato. Perché si collega un po' anche a quello che diceva la signora prima, che forse avrei dovuto dire prima, ma lo dico adesso collegandomi a quello che muove il cristianesimo, che è proprio Gesù Cristo il modello, è l'amore, non è il resto. È proprio amando che si passa dalla croce, perché a un certo punto Gesù, proprio per amore infinito, accoglie anche il disegno di Dio stesso, di donare la vita per la salvezza, quindi per un bene più alto. Allora il discorso di fede aiuta il sopportare il male, e quindi chi ha fede mette al primo posto la salvezza dell'anima, sempre tenendo conto che la debolezza dell'uomo è tale che ha bisogno sempre della misericordia di Dio, perché si potrebbe cadere nell'eroismo, che diventa fuori luogo, cioè un sopportare stoicamente più delle proprie forze. Se non c'è un intervento di Dio, anche la nostra vita che cerca di sopportare diventa un atto quasi temerario, quasi impossibile, diremmo.
Ecco, padre Alberto, mi scusi, abbiamo una telefonata, prendiamola, abbiamo pochi minuti, prego.
Prego.
Abbiamo Angelo che ci chiama da Boviglio.
Si è lodato Gesù Cristo, padre.
Sempre sia lodato, buonasera.
Allora, mi ponevo questa domanda. La consacrazione al cuore immacolato di Maria, fatta singolarmente, ma anche comunitariamente, anche a livello ampio, non può aiutare ad abbreviare questi flagelli che stanno incombendo su di noi? La ringrazio e buona serata.
Buonasera. Beh, certamente tutti quegli atti di fede vanno a sanare l'intimo dell'umanità. Non si può stabilire ovviamente una cosa diretta, come se mi consacro al cuore immacolato di Maria e diminuisce il contagio anche del virus. Sarebbe una cosa impropria, che la Chiesa giustamente non ha mai invitato a far questo. Ma di certo ogni atto soprannaturale e di fede fa entrare Dio e lo porta in quella dinamica che Suor Lucia sottolineava, consacrazione e conversione. Quindi mettendosi in quel cammino lì, come diceva il messaggio di prima, ci si mette sulla salvezza dell'anima. E chi è impegnato in primis a santificarsi e a compiere del bene diventa strumento di bene per tutti gli altri, quindi anche nei comportamenti e nelle cose. Poi ci sono realtà che col peccato originale sappiamo bene che la natura non sempre va per l'uomo, ma è anche violenta. Ecco che sta a noi lavorare in questo senso e anche chiedere al Signore e alla Madonna che ci preservi dal male, ma soprattutto che ci preservi da quello che è un male un po' di oggi, che è la dimenticanza di Dio. Pensiamo che tutto è qui e tutto finisce qui. È un po' un virus che abbiamo tutti noi. Penso che sia quello più dannoso. affidando tutti voi in questi tempi difficili, ma anche, come sottolineava l'arcivescovo di Milano Delpini, la situazione, occasione, anche far tesoro di questo momento di prova per tutti, di occasione di maggior preghiera dove possibile, a tanti è preclusa la Santa Eucaristia, ma il Rosario, anche la vicinanza ai propri cari, ci sia anche di sostegno, anche di messaggio cristiano. Vi do la benedizione che si estenda a tutti i vostri cari, le vostre necessità, e per intercessione della Beata Vergine di Fatima, di Santi Francesco e Giacinta, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Amen.
Pace e bene a tutti, a Dio piacendo, ci risentiamo il primo sabato di aprile.